Allora, leggiamo nel libro dell'Esodo, al capitolo 15, versetto 22 al 27. E poi proseguiamo dal capitolo 16 fino al versetto 8. Qualche volontario? Barbara? Ma si è alzata male, è lo stesso, no, dai. Meglio abbondare.
Poi Mosè fece partire.
Vai Barbara, vai tu.
Poi Mosè fece partire gli israeliti dal Mar Rosso, ed essi si diressero verso il deserto di Sur. Camminarono 3 giorni nel deserto e non trovarono acqua. Quando giunsero a Mara, non potevano bere l'acqua di Mara, perché era amara, perciò quel luogo fu chiamato Mara. Allora il popolo mormorò contro Mosè dicendo: «Che berremo?» Egli gridò al Signore, e il Signore gli mostrò un legno. Mosè lo gettò nell'acqua e l'acqua divenne dolce. È lì che il Signore diede al popolo una legge e una prescrizione e lo mise alla prova dicendo: se tu ascolti attentamente la voce del Signore, che è il tuo Dio, e fai ciò che è giusto agli occhi suoi, porgi orecchio ai suoi comandamenti e osservi tutte le sue leggi. Io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitte agli egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce. Poi giunsero a Elim, dove erano 12 sorgenti d'acqua e 70 palme, e si accompagnarono lì presso le acque. Si accampava.
Va bene, tranquillo.
Continuo o
vuole? Va bene, non facciamo. Va bene, puoi continuare fino all'8.
Tutta la comunità dei figli di Israele partì da Elim e giunse al deserto di Sin, che è tra Elim e Sinai. Il 15° giorno del 2° mese, dopo la loro partenza del paese d'Egitto. Tutta la comunità dei figli di Israele mormorò contro Mosè e contro Aaron nel deserto. I figli di Israele dissero loro: «Fossimo pur morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando sedavamo intorno a pentole piene di carne e mangiavamo pane a sazietà. Voi ci avete condotti in questo deserto perché tutta questa assemblea morisse di fame». Allora il Signore disse a Mosè: «Ecco, io farò piovere pane dal cielo per voi. Il popolo uscirà e ne raccoglierà ogni giorno necessario per la giornata. Così lo metterò alla prova e vedrò se cammina o no secondo la mia legge. Ma il 6° giorno, quando prepareranno quello che hanno portato a casa, dovrà essere il doppio di quello che raccolgono ogni altro giorno». Mosè e Aaron dissero a tutti i figli di Israele: «Questa sera voi conoscerete che il Signore è colui che vi ha fatti uscire dal paese d'Egitto. Domattina vedrete la gloria del Signore, poiché Egli ha udito i vostri mormorii contro il Signore. Quanto a noi, che cosa siamo perché mormoriate contro di noi?» E Mosè disse: «Vedrete la gloria del Signore quando stasera Egli vi darà carne da mangiare e domattina pane a sazietà, perché il Signore ha udito le lagnanze che voi mormorate contro di lui. Noi infatti che cosa siamo? I vostri mormori non sono contro di noi, ma contro il Signore».
Grazie. Allora, niente, di questo brano tenete a mente alcuni passi. Allora, uno sicuramente il versetto 26, che dice: se tu ascolti attentamente la voce del Signore, che io mi auguro veramente che è il tuo Dio, e fai ciò che è giusto agli occhi suoi, porgi orecchie ai suoi comandamenti e osservi tutte le sue leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitte agli egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce. E poi successivamente fa vedere, quando arrivano nel deserto, che tutta la comunità dei figli di Israele, versetto 2 del 16, mormorò contro Mosè e contro Aaron nel deserto. I figli di Israele dissero: «Fossimo pur morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando sedevamo intorno a pentole piene di carne e mangiavamo pane e sazietà. Voi ci avete condotti in questo deserto perché tutta questa assemblea morisse di fame». E poi, a un certo punto, dopo tutta questa ribellione che c'è nel deserto, Mosè dice: quanto a noi, che cosa siamo perché mormoriate contro di noi? E poi ancora: noi infatti che cosa siamo? I vostri mormorii non sono contro di noi, ma sono contro il Signore. Qui mostra chiaramente dei momenti particolari, ma per analizzare tutto questo capitolo non basterebbe la giornata di oggi. E leggiamo ancora in Luca, capitolo 12, versetti dall'1 al 3. Okay.
Nel frattempo la gente si era riunita a migliaia, così da calpestarsi gli uni gli altri. Allora Gesù cominciò a dire prima di tutto ai suoi discepoli: guardatevi dal lievito dei farisei, che è ipocrisia. Ma non c'è niente di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Perciò tutto quello che avete detto nelle tenebre sarà udito nella luce, e quel che avete detto all'orecchio, nelle stanze interne, sarà proclamato sui tetti.
Benissimo. Allora, sapete benissimo che c'è la condanna dell'ipocrisia, comunque essa sia. E analizzare la parola ipocrisia veramente si possono vedere, ci sarebbe anche qui da fare un lungo e grande discorso, però noi cerchiamo di essere poi sintetici. Vediamo ancora nel capitolo di Matteo, che capitolo 7, i versetti che vanno dal 12 al 14 compreso. Dove 5-8 per questa versione? Aspettiamo un attimino perché c'è Michele che sta facendo un po' di fatica. Bene.
Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro. Perché questa è la legge dei profeti. La legge dei profeti. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano.
Grazie. Allora, fratelli e sorelle, questi versetti che abbiamo appena letto, credo che se fossero ben analizzati, potrebbero darci molte soluzioni. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa è la via che conduce alla perdizione. Cioè, che cosa ci sta dicendo il Signore qua? Molti, e sono molti quelli che entrano per essa. Poi dice un'altra cosa, che credo riguardi, in tutti e due i casi ci riguarda, ma vorrei che questa fosse la nostra via. Stretta invece è la porta, è angusta, cioè che ha delle difficoltà, la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Cioè, sono pochi quelli che la trovano, non tanti. Allora, abbiamo analizzato dei capitoli. Il cuore, fratelli e sorelle, è il motore dell'essere umano, no? Motore in quanto irradia e irrora il sangue in tutto, in ogni piccola parte di esso, come le onde del mare, che penetrano in tutta la loro profondità la sabbia del mare, no? Entrano, la riempiono, no? Il Signore fa spesso dei paragoni, no? Che un giorno la sua conoscenza ci coprirà come gli abissi coprono parte della terra o la terra. Ci viene detta una parola di Dio, però, che il cuore è insanabilmente maligno. Chi lo conoscerà? Il Signore dice, io lo conosco, che sono l'Eterno, che investigo i cuori e le reni. Da quel che capisco io, che quest'organo, e senza quest'organo il corpo muore, non c'è dubbio che muoia. No? Mentre sapete che per il cervello c'è la morte cerebrale, però il cuore funziona ancora, e quindi magari uno sta in coma anni, ma non muore perché il corpo funziona. No, il cuore funziona, no? Nello stesso tempo, comunque, pare proprio che il centro, che questo cuore sia anche il centro dello spirito, non è solo il centro dal dove parte e irrora il sangue in tutto il corpo. C'è scritto che la vita della carne è nel sangue, la vita della carne è nel sangue in una parte. Però sappiamo che senza lo Spirito del Signore non c'è carne, non c'è sangue che possa comunque vivere. Oggi, se ascoltate la sua voce, non indurite i vostri cuori. Vedete, quando abbiamo un fortissimo dispiacere o dolore, succede a tutti noi, siamo tutti esseri umani, no? Proviamo un senso di dolore reale, vero. Io mi ricordo quando è mancata mia madre, non so perché, ma sentivo quasi per due giorni ho sentito male al cuore. Ma crepa, pure era giovanissimo, non era a rischio di infarto, pare che il cuore per il momento ce l'ho abbastanza robusto. Comunque provavo un senso di dolore, perché? Che cosa c'entra il cuore? In fondo è solo un muscolo, è soltanto un muscolo il cuore, perché hai provato questo senso di dolore così forte? Eppure, fratelli e sorelle, quando la sofferenza è troppo grande si muore di crepa cuore, si dice. E non è uno scherzo, crepa cuore, il cuore crepa veramente, cioè si spacca, no? Quindi, che cos'è la sofferenza se non un qualcosa di immateriale? Non è un qualcosa che ha a che fare con la materia, è un qualcosa di immateriale, e cioè è un qualcosa di spirituale la sofferenza, che ha a che fare con l'animo umano, che ha a che fare con l'anima nostra, eppure essa può creare delle vere crepe nel cuore. Così come succede in un vaso screpolato. Avete visto quando è così? Ma è una cosa reale. Dici, ma com'è possibile? Se non è materiale, come posso far spaccare sto muro, sto mobile? Eppure si spacca. Quindi quando il cuore diventa duro, fratello e sorella, lo sapete, no? Non pompa più la vita, non pompa più il sangue, non pompa più l'amore. Ma muore per la sua durezza, vede il muscolo irrigidisce, pom, finisce, perché perde la sua funzione, cioè quella di essere elastico e di far pervenire sangue tutta la carne per farla vivere. La vita della carne è nel sangue. Ora sappiamo però che ogni cosa è motivata da una causa, per forza. Se c'è qualcosa di spirituale o di carnale, qualsiasi cosa che non funziona, è molto, c'è una causa che la precede. E il pericolo più grande che corriamo per l'indurimento del cuore, che porta poi a che cosa? A non identificare il male, capito? Il malanno è la malattia che produce e che ci conduce a morte certa, perché in questo caso non è la morte della carne, è la morte dello spirito, cioè offende lo spirito del Signore. Il suo nome è terribile, sapete come si chiama, fratelli e sorelle? Il fatto di chiudersi, diventare un muro impenetrabile, dunque, si chiama ipocrisia. Ipocrisia. Noi sappiamo esattamente cosa il Signore pensa di questo fatto, o di questo atteggiamento. Questa malattia è così grave, sapete perché è grave? È così grave perché cancella il proprio nome da se stessa. Voi sapete, ci sono dei batteri, dei virus che hanno un nome, no? Che i medici riescono, o gli scienziati, riescono a stabilire, dice, questo si chiama, questo virus si chiama in questo modo, quest'altro batterio si chiama in questa maniera. E cioè, che questa malattia è così grave che ti mette in grado di non riconoscere la causa. Non so che cosa è successo, non riconosco la causa del male affinché tu non la curi e non riesci a guarire praticamente. Questo è una cosa terribile, fratelli, eppure è vera, eppure pervade, guardate, la larghissima parte, no, del nostro mondo, che in altri modi forse non si rendono manco conto perché è una normalità, no? Ma nel mondo dove si dice che si è creduto a questa cosa qui, è una cosa molto molto grave e pesante. Vedete, fratelli, che non c'è da stupirsi di quel che dico, perché funziona esattamente come nella medicina tradizionale. Virus e batteri sono in grado di trasformare il loro DNA, lo sapete, no? Si trasformano per non morire. Si trasformano per non morire, per non riuscire a morire. Quindi si trasformano, ingannano in questa maniera il corpo che l'aveva individuati, capisci? Oppure, come nel caso dei batteri, quando prendi l'antibiotico, per combatterli cancellano il loro nome praticamente, la loro identità, cioè si nascondono per non farsi colpire. Cioè questo è l'atteggiamento, sono tremende queste cose qua, ma le sapete, no? Non sono cose che mi sto inventando io. C'è poi che il rischio che se la malattia non viene scoperta, c'è il rischio di infettare, cari fratelli e sorelle, anche le cellule che sono vicine, e comincia immediatamente da quelle che sono più vicine, non comincia da quelle che stanno, cioè non comincia sul braccio, no? Voi sapete come funziona. E quando colpisci poi invece un organo ancora più importante come il sangue, la spara dappertutto, è un problema veramente serio. Queste cellule le quali vengono colpite, se non hanno anticorpi a sufficienza, cari fratelli e sorelle, no? Possono far morire. Di fronte alle difficoltà oggettive che abbiamo visto prima, cioè i figli di Israele si sono trovati nel deserto e ci sono stati dei problemi, che mancava l'acqua. Guarda, sembrava una beffa. Finalmente arrivano, l'acqua era amara. Non riuscivano a berle. E allora hanno cominciato, come al solito loro, tutte le loro invettive nei confronti di Mosè, e hanno cominciato a dire, non potevi farci lasciare dove eravamo, perché noi non volevamo venire nella sostanza. E noi sappiamo che poi il Signore ha risolto il problema e lo risolve sempre. Io sono convinto che il Signore lo risolva sempre il problema. Però cioè, deve essere da parte nostra un qualcosa che deve farci mettere in pratica questo. Cioè, se tu ascolti attentamente la voce del Signore che è il tuo Dio e fai ciò che è giusto agli occhi suoi, porgi orecchio ai suoi comandamenti e osservi tutte le sue leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitto agli egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce. E a un certo punto questi si sono ribellati e, come sapete, tutta la comunità mormorò contro Mosè e Aaron e disse: fossimo pur morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, visto che loro si rifiutavano, il Signore poteva ammazzarci lì, no? Ma quando sedevamo intorno a pentole piene di carne e mangiavamo pane e sazietà, voi invece ci avete condotti in questo deserto perché tutta questa assemblea morisse di fame. Fratelli e sorelle, noi invece, allora, non siamo in questo momento nel deserto, anche se lo stiamo attraversando, perché se noi abbiamo fede nel Signore, quest'acqua amara sarà trasformata in acqua potabile per tutti quanti. Però sicuramente stiamo passando una via stretta. Su questo non c'è assolutamente dubbio che noi stiamo passando per la via stretta. E di fronte alle difficoltà oggettive dei figli di Israele cominciano i sospetti che Mosè, eccetera, dice, ha fatto qualcosa che non va. Pur di difendere la propria pancia, perché la preoccupazione più grande poi si estende a tutti noi, si estende ai nostri figli, si estende ai nostri parenti. No, poi non abbiamo il pane da mangiare, non abbiamo questo, moriamo. Ma Dio, cari fratelli, li punì, acceso d'ira, verso quei contestatori, pronti a sostituirsi a Mosè, nella guida del popolo per condurlo indietro, secondo i loro propositi. Cioè, non è difficile dire, forse stavamo meglio prima, no? Stavamo meglio prima, perché adesso, cioè qui nel deserto, cominciano a mancarci delle cose, no? Cominciano a mancarci delle cose. O avessi consumato la mia vita in un certo modo, no? Ma il Signore aveva scelto Mosè e poi Giosuè. Non ha scelto persone che in quel momento si proponevano a Mosè, al posto di Mosè, che erano proprio quelli che suggerivano, dice, ma organizziamoci e torniamo indietro. No. Le idee, vedete, cari fratelli e sorelle, le idee, lo spirito di Giosuè era lo stesso di quello di Mosè. Non cambiava, era lo stesso spirito. Non avevano due opinioni diverse su come affrontare il futuro, su come affrontare le difficoltà. Quindi non differiva in nulla e neanche nelle piccole cose. Non c'erano cose grandi o piccole, c'era uno spirito unico che li conduceva per uno scopo preciso. Adesso ci arriviamo un po' per volta. Abbiate solo pazienza, ma come povero vecchio sto cercando di... E perché questo dico, cari fratelli? Dimentichiamo spesso che c'è scritto che c'è un solo spirito e un solo corpo. Questa è la Chiesa. E questa Chiesa, a questo si arriva attraverso che cosa? Attraverso una porta stretta. C'è un solo spirito e un solo corpo. C'è poi la libertà che il Signore ha dato ad ognuno di noi. Sicuramente ha dato una libertà ad ognuno di noi. Infatti ognuno è responsabile di se stesso, di come si comporta, di cosa fa, di cosa sceglie nella propria vita, eccetera, eccetera. Stretta ed angusta è la via della salvezza, larga e spaziosa la via della perdizione. Ma essendo stretta questa via, cosa significa anche per noi? È stretta. Stretta significa saper rinunciare a tante cose, ma soprattutto alle nostre opinioni. Alle nostre opinioni. Poi io posso avere opinioni sul calcio, quelle non sono gravi. Posso avere opinioni sulla Formula 1, mi piace più quello dell'A. Quelle non sono opinioni gravi. Proprio il Signore non le guarda proprio perché non gli interessano. Quelle fanno parte della nostra vita quotidiana. Ma ci sono invece delle cose che interessano il Signore, sono le nostre opinioni personali. Cosa pensiamo? Sono opinioni spirituali. Che cosa vuole dirci il Signore? Che la via è larga solo per i cattolici? Sapete, quando si sente questa frase, dice, certo, i cattolici la via larga, sono tanti. O invece quella di tutti i credenti, Questa via stretta è una via stretta per tutti i credenti. Vedete, fratelli, che se non percorriamo questa via, ciao, il Signore lo dice. Perché l'altra è quella della perdizione. Non è che dice l'altra è quella, no, di andare al mare, no? E allora io vorrei fare un'analisi con voi, cari fratelli e sorelle. Faccio questa analisi perché non è che mi sono svegliato stanotte e non sapevo cosa scrivere. Guarda, fortunatamente, Signore, quando comincio a scrivere, scrivo. Se no, se dovessi pensare tutte le volte, ci andrebbero settimane. E invece... ringrazio il Signore, guardate, il tempo giusto necessario per poter scrivere e capire la cosa. Sembra una cosa incredibile, ma è così. Io, personalmente, perché qui abbiamo tutte le responsabilità, io ho le mie responsabilità come le vostre, vi ho condotti per una via stretta, e voi lo sapete bene. E oggi questa via si fa sempre più stretta. Alla fine, il fine qual è questo? Cioè, il fine di privarci delle cose, diventare dei pazzi? Assolutamente no. Al fine di purificarci e di santificarci. Perché senza la santificazione nessuno vedrà Dio. Vedete, vi posso dire con certezza che i filosofi, i buonisti, sapete chi sono? Il buonismo è una delle cose mortali per la fede, fa diventare la persona così stupida, ma così stupida la persona buona, stupida, dice delle cose stupide e senza senso, proprio senza sale, senza niente. Infatti, se il sale perde il suo sapore, con cosa lo si salerà? E il buonismo fa parte di tutto questo, fa parte di un qualcosa di insipido, non ha senso, cose senza senso. A me personalmente i filosofi e i buonisti non mi piacciono. Non mi piacciono per nulla, perché la filosofia non è una cosa pratica, è una cosa che tende a spostarsi in continuazione, come il virus che abbiamo visto poc'anzi. no? Cambia nome, cambia come, ma no, ma potrebbe essere che forse, no? Questi elementi, a mio modesto parere, fanno parte della via larga. State attenti, fratelli e sorelle, che la via stretta è una via spirituale, non è una via materiale, una via spirituale che non tiene conto in alcun modo delle nostre opinioni. Non gliene può interessare di meno il Signore la nostra opinione. Il Signore ha dei, si è prefisso delle cose, non gli interessano le nostre riunioni. Gli interessa un lavoro forte dentro ognuno di noi. Se Mosè avesse detto, forse è meglio che torniamo indietro, che qua l'acqua, Signore, ma c'è l'acqua amara, una cosa o un'altra, avrebbe ottenuto sicuramente un applauso da parte della stragrande maggioranza del popolo, cioè, ma, oh, finalmente ragioni, torniamo indietro, che non va bene andare avanti, torniamo indietro, avrebbe, tutti gli oppositori avrebbero applaudito. Gesù ha preso la strada più stretta di tutte, cari fratelli e sorelle, è bene che noi lo sappiamo, voi non siete stati nei campi di concentramento, non abbiamo fatto neppure la guerra, no? Gesù ha preso la strada più stretta di tutte, ha annichilito se stesso, sapete cosa significa? Da Dio diventare uno come noi, per poi farsi ammazzare, capisci? Per amore nostro, cioè, quindi da Dio si è fatto uomo, per amore di quelli che erano suoi nemici, nemici, che sarebbero comunque passati per questo amore, per queste persone che erano suoi nemici, che sarebbero passati per questa via, cioè la via stretta, non ci sono altre soluzioni, non che vi parla, adesso poi arriveremo a un dunque, non ci sono altre soluzioni, cari fratelli e sorelle, a questo. Se ci fossero, direi, vabbè, sì, sì, ci sono pure altre vie, ma non ce ne sono altre. Pochi sono coloro che entrano per questa via, sono pochi, fratelli e sorelle, non me lo invento io, lo dice il Signore. E se qualcuno aveva pensato di essere arrivato in una piazza a sedersi, dopo aver creduto, ha sbagliato tutto, non ha capito niente di cosa stiamo a fare qua. Adesso vediamo di arrivarci e di capire una volta per tutte. Con l'aiuto del Signore cerchiamo di capire una volta per tutte perché ci troviamo qua. Perché se ci troviamo qua, dobbiamo capirlo, le nostre sorelle sono venute da Milano per questo. E allora dobbiamo spiegare perché loro sono qua. E io questa mattina, con l'aiuto del Signore, glielo voglio spiegare. Ma non solo a loro, voglio spiegare anche a voi. Vedete, la via diventa sempre più stretta, man mano andiamo avanti, diventa più stretta, perché se diventasse più larga, cioè c'è qualcosa che non funziona. Quindi da una parte e dall'altra ci sono a volte delle rocce, vedete quelle vie strette, 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 delle rocce che la stringono questa via, altre volte ci sono i precipizi, i burroni, e chi ha molta carne, cari fratelli e sorelle, non vi passa. Cioè chi ha dimensioni un po' robuste non riesce a passare per questa via, perché quella strada non è per lui. Io sto facendo un esempio, che poi le persone grasse non c'entrano niente, sto facendo un esempio carnale, no? Quindi chi ha molta carne non può passare, perché non può, non può. Quindi è come un pettine, no? Che man mano trattiene i nodi, perché questa strada non è per lui. Questa strada man mano scorre, ce l'avete? Esige che tutta la carne venga meno, non solo i pezzi grossi. Tutta la carne, un po' per volta, quando arriviamo davanti al Signore, venga eliminata completamente, cioè non ci deve essere più carne, capito? Ma solo spirito. C'è scritto, fate morire le opere infruttuose della carne. Poi la sorella ha detto le cose molto interessanti, ha detto. E non è che sono interessanti, sono una verità assoluta, no? Però riguardo alla notte, veramente la notte, cari fratelli e sorelle, non è passata, perché quando io ho dei problemi con l'amore del Signore, cioè non ho c'è buio, no? Cioè la notte non è che è passata, per me è notte fonda, ma molto fonda. Perché non sono riuscito a capire di che malanno ero colpito. Ora, questa strada che scorre esige che tutta la carne sparisca, un po' per volta, ma sparisca, perché questo è il percorso che dobbiamo fare, affinché ci passi solo lo spirito per questa via. solo lo spirito. E io tanto capisco che bisogna avere pazienza, io grazie a Dio ne ho, quante volte ho sentito delle cose, continuo a sentire gente che dice delle cose senza senso, per la fede dice delle cose senza senso, eppure il Signore lo dice, bisogna stare molto attenti, dice che ci chiamerà in giudizio per ogni parola oziosa che lo riguarda, o che riguarda la sua causa, perché, e questo è il motivo perché noi siamo qua per la sua causa, non siamo qua perché abbiamo fatto un gruppo, ci troviamo per suonare la chitarra o la fisarmonica e passare una giornata come averla passata in un'osteria. Qui siamo il luogo santo per chi vuole, cari fratelli e sorelle, per chi non vuole non è un problema. Ora passiamo, come diceva qualcuno, a parlare di cose molto pratiche, come si dice, in soldoni. Vedete, non siamo qui per imbrodarci, che bello, va, ci vogliamo bene, o per avere considerazione degli uomini, o per mangiare delle belle torte, non siamo qui per questo. Se qualcuno pensa questo, vada dall'altra parte. Sapete, sono feste di ogni genere, matrimoni, sposalizi, battesimi, c'è di tutto. Per festeggiare c'è di tutto, ci sono le balere, c'è di tutto, ma non è questo il posto. Questo non è il posto per festeggiare. Adesso ve lo dico una volta per tutte, siamo qui come chiamati, cioè quando uno lo chiami, vieni qua, ti do questo per questo, siamo qui come chiamati all'edificazione del corpo di Cristo. Questo è il punto centrale e la motivazione perché noi ci troviamo qua. Quando pensiamo alle cose spirituali non possiamo neanche per un minuto discostarci da questo. Forse se non lo sapevate prima, perché le cose si sanno, ma sai, si sanno un po' così, sono un po' nell'aria, ma non c'è una cosa centrale. Noi siamo qui come chiamati all'edificazione del corpo di Cristo. Questo è lo scopo principale della Chiesa. E non quello di fare gruppo o filosofia. Non siamo qui per fare né gruppo e né filosofia. Io personalmente non so proprio cosa farmene, no? È talmente importante questo incarico che abbiamo ricevuto tutti. Oh, calma, eh? Cioè, non dico calma quando guardate me, calma. Non è che qua non siamo la Chiesa Cattolica che ognuno è responsabile di se stesso. È talmente importante questo incarico che quando ci accingiamo, forse se nessuno ci aveva pensato prima che le parole scorrono così, anche quando le leggiamo dalla parola di Dio, che ci accingiamo a celebrare la cena del Signore, il Signore stesso ci ricorda, per farti capire quanto sono importanti queste cose, che i peccati contro l'edificazione del suo corpo, qui c'è la maledizione, capito? Contro l'edificazione del suo corpo, sono puniti fino alla morte. Sono puniti fino alla morte. C'è scritto. Sono puniti fino alla morte. Ora ciascuno esamini se stesso. Così sta scritto alla fine. Vedete, fratelli e sorelle, questo è lo scopo per cui noi ci troviamo qua. Non è che ci troviamo qua per fare l'agape. Queste povere sorelle care, che sono venute fin da Milano, vengono qua, giusto per, possono mangiare anche a casa loro senza fare tutti questi chilometri, no? Però è la gioia di stare con noi perché probabilmente con noi hanno assaporato, ascoltando la parola del Signore, hanno assaporato qualcosa di, un cibo diverso, un cibo vero che probabilmente è quello che gli fa bene il loro cuore, che è un balsamo per il loro cuore, per la loro anima. E se hanno provato questo sicuramente non possono rinunciare. Allora ogni tanto, a parte il fatto che si collegano e prendono e vengono fin qua, non sono cose da poco, a mio avviso, no? Certo, non sono le opere, ma questa è una cosa significativa, no? Molto significativa. Dobbiamo ricordarci che l'Etiope era partito da Candace per andare fino a Gerusalemme ad adorare, no? Ecco. Però, quindi sono tutte cose che il Signore vede, sa e conosce per ognuno di noi. Però vedete, cosa significa, no? l'edificazione del corpo di Cristo. Questo è il nostro scopo. Se non l'avete capito, se qualcuno non edifica, cioè non porta i mattoni, ma non solo non li porta, ma li butta giù, cari fratelli e sorelle, i mattoni. Perché non ha capito questo. Si mette in questa condizione qui. Ora ciascuno esamini se stesso. Perché? Molti sono puniti fino alla morte per questo peccato grave. Secondo me è il peccato più grave che si possa commettere. Non dico che è contro lo Spirito Santo, ma potrei anche dirlo. Quindi finché siamo a tempo, oggi, ve lo dico oggi, adesso, aprite gli occhi. Questo è un motivo. Questa mattina ho scelto di evitare di fare la Santa Cena, non perché ce l'ho con qualcuno che non sia. L'ho scelto proprio perché trattavo questo argomento, in qualche modo, che si capisse bene. Perché nessuno fosse messo in imbarazzo in nessun modo, in nessuna maniera. Perché, come vedete, le parole sono molto, molto robuste. Vedete, fratelli e sorelle, l'amore non si offende. L'amore non si offende. E se proprio avete dei problemi tra di voi, se proprio avete dei problemi tra di voi, io non so né come né quando, venite, cari fratelli e sorelle, ne parliamo, ascoltate. Ascoltate chi il Signore vi ha preposto, se così pensate. Se non pensate così, iatevene, dice in Calabria, andatevene. Venite, ascoltate quello che... No, non parlate fra di voi, eccetera, venite, perché è una cosa che non si fa in questa chiesa che è sbagliata. Dopo essere venuti, ubbidite. Sapete cosa sto dicendo, ubbidite? Per la prima volta ve lo dico con chiarezza, ubbidite. Perché c'è scritto chiaro e tondo di stare sottomessi a coloro che il Signore vi ha preposto, che vegliano per le anime vostre. E questo che sto facendo stamattina è un vegliare per le anime vostre. Non so se mi sto spiegando. Ringraziate che il Signore vi ha lasciati vivi. Non pensate, dice, ma io sto bene. No, no, tutti. Cioè, da un momento all'altro vedi gente che schiatta come niente, no? C'è poi un altro modo per rendersi colpevoli, cari fratelli e sorelle. C'è un altro modo per rendersi colpevoli verso il corpo del Signore. Scandalizzando gli altri con il nostro comportamento. Perché non è solo che magari io ce l'ho con Enzo. No, questo è una cosa, è un problema mio, me lo devo risolvere. No, lo posso risolvere, mi è antipatico, me lo devo risolvere da solo. Ma non è questo il problema. C'è un altro modo per scandalizzare. Però scandalizziamo gli altri con il nostro comportamento. Sono delle cose così gravi, fratelli e sorelle, agli occhi del mondo, ma così gravi che facciamo vergogna al Signore. Perché? Per difendere la nostra causa, per difendere la nostra filosofia, per giudicare quello, per giudicare quell'altro. Non so se è chiaro il concetto. Distruggendo quel che di buono era stato seminato in loro. Cioè, se noi avevamo seminato con i vicini di casa, facciamo un esempio, che magari vedevano che ci riunivamo, dice come si vogliono bene, poi a un certo punto c'è qualcosa che non va, cioè fratelli e sorelle che non si vedono più, fratelli e sorelle che lasciano la chiesa, motivi li potremmo elencare tutti e analizzare tutti, nessuno esime da colpe, io mi assumo le mie responsabilità, Quindi, risultato finale, con il vostro comportamento carnale, quello che hai detto tu prima, in qualche modo, voi distruggete l'opera del Signore. Non so se sto dicendo una cosina proprio tenera tenera, no? Voi distruggete l'opera del Signore, cioè l'edificazione. Non so come sto spiegando. Cioè i mattoni, anziché sollevarli, cercare di incementare, fare tutto il possibile che non cadano perché l'opera del Signore, no? Li facciamo cadere, li buttiamo giù noi. Certe volte appicconate perché non ci rendiamo conto. L'edificazione che è l'opera del Signore. E che cosa facciamo così? Secondo voi serviamo il Signore oppure non siamo colpevoli di niente? No. Rendiamo un servizio a Satana. Cioè noi stiamo servendo Satana. E non veniamo a contarcelo perché non ci sono due altri. Noi serviamo Satana. Se un fratello sbaglia ed è redarguibile, perché sbaglia ed è da riprendere, sarà ripreso amorevolmente. Una volta, due volte, tre volte, 10 volte, 70 volte. Ma la responsabilità deve cadere su di lui, che è un delinquente, capisci? Non deve cadere su di me. Non sono io che devo dargli un calcio nel sedere e buttarlo fuori dalla comunità. Non so se è chiaro il concetto. Forse, forse, il Signore ci sta aiutando a capire. Chi ha orecchie intenda. Quindi noi, così facendo, non è che ammazziamo solo quel fratello, ammazziamo pure la sua famiglia, per forza. Ammazziamo poi tutta una serie di altre cose, persone. Poi andiamo in giro, non sappiamo perché. Ma voi pensate che grave disastro che crea un atteggiamento del genere nei confronti di quelli che ci vedono? C'è scritto che dall'amore che avete tra di voi diranno che siete miei discepoli. Ma in questo modo non diranno che siete miei discepoli. Voi mi siete di scandalo. Mi siete di scandalo. Allora, cari fratelli e sorelle, io vi dico poche cose ancora. Ravvedetevi prima che sia troppo tardi. Cercate di riparare le falle che hanno fatto intoppare i fratelli e le sorelle e che hanno dato possibilità agli avversari del Signore di parlare male del suo corpo o di far vedere una cosa diversa dalla realtà, di dire: ecco, sono come tutti gli altri, anzi, i testimoni di Geova, non litigano fra di loro, ma si aiutano. Quante volte sentiamo, ma si aiutano fra di loro? E invece di noi che cosa dicono? Abbiamo ammazzato delle persone, fratelli e sorelle. Non so se vi rendete conto della gravità della situazione. E abbiamo reso uno scandalo grave per la nostra caparbietà, per il nostro senso di giustizia nostro personale, il nostro senso di giustizia. Che a me, se tu vuoi andare a spararti un colpo fuori, cosa vuoi che mi interessi? Se tu sei un disgraziato, sei fuori, io ti riprendo, come pastore ti riprendo. Ti dico tante volte, guarda che questa è una cosa sbagliata. Quante volte ho detto ai fratelli e sorelle, smettere di fumare perché sei un drogato? Gliel'ho detto. Hai dei figli, hai delle cose, stai attento a ciò che fai. Non è che mi sono guardato a dar comportamenti scorretti. Quante volte ho fatto e ho detto questo? Chi se ne frega? Non devono, cioè, ma io non darò mai un calcio al fratello per fargli del male, si fa male da solo, capito? E quello è un problema che si deve risolvere lui, e noi dobbiamo aiutarlo a risolverlo, non a giudicarlo, capito? Questa è la cosa. Allora, io proseguo. Fratelli, vegliate sulle anime vostre, io devo vegliare sulla mia. Sono costretto alle parole che mi vengono dallo Spirito. Queste sono parole che mi vengono dallo Spirito. O forse sono pazzo, o forse sono allucinato, che vede così. Dopo questo, se non riparate i danni, questo è quello che non me lo sono giocato all'Enalotto, eh? Dopo questo, se non riparate i danni che avete fatto nella vigna del Signore, è questo il peccato, questo è il peccato, aspettatevi le conseguenze della vostra disobbedienza. E non parlo solo ad alcuni, come molti dicono, no, ma io non c'entro niente, sono c'entro niente. Ma anche gli altri, che fanno della filosofia, sapete, fanno la filosofia, ma sì, ma in fondo, ma però, ma qua, ma sì, ma su, ma giù. Su cose sante, queste cose sono sante per il Signore. L'edificazione, guarda, se tocca il corpo del Signore alla fine. Se no non avrebbe detto, quando fai la Santa Cena, di sapere, di... stare attenti a cosa fate, di non essere colpevole verso il corpo del Signore. Altri, invece, e lo dico molto francamente, trattengano la loro lingua, trattengano la loro lingua davanti agli estranei. Davanti agli estranei, mettetevi una museruola e non aprano la bocca a caso. Senza sapere le conseguenze dell'imprudenza dove portano. Parlare a caso, con persone che comunque ci osservano e mettere in piazza magari delle difficoltà che ci possono essere, no? Ci possono essere tra fratelli delle difficoltà all'interno della Chiesa, ma se le devono risolvere fra di loro e ce le dobbiamo risolvere noi. Ma mai dire che noi abbiamo delle difficoltà in giro, anche se questi vedono. Noi diciamo, no, ma uno se non sta bene non ci vediamo. Mai aprire quella bocca che diventa, certe volte non lo voglio dire che cosa diventa, così, bof. Cioè io quando devo andare in bagno, avete pazienza, dall'esempio pesante, vado nella tazza, non in giro. Se tutte le cose che vi ordino, vi dico che ve lo ordino, come diceva Paolo, non vi vanno bene, cercatevi un altro pastore e andate in una chiesa dove tutto va bene. È chiaro il concetto? Perché io non ho voglia di perdere tempo con delle persone che non hanno voglia di cambiare la loro vita, non hanno voglia di ascoltare quello che viene dalla parola del Signore. Non ho voglia. Non voglio passare i miei sabati e le mie domeniche così. Voglio, lo faccio perché il Signore mi dà questa forza di farlo, ma io non lo voglio fare così, capito? Con gente che vuole tornare in Egitto, che gli piace la carne, che gli piacciono i loro giudizi, che gli piacciono tutte queste cose qua. Io, personalmente, servo il Signore con la forza che Egli mi ha dato. Non sono interessato ad avere il consenso di nessuno di voi. Non so se chiaro c'è. Non mi interessa il vostro consenso. Neanche le vostre pacche sulla schiena, i vostri abbracci. Preferisco che ubbidiate al Signore. Questa è la cosa che preferisco. Per la vostra anima, per la vostra sanità, corpo, anima e spirito. Dopo se ne parla. Allora, se io ho buttato giù un muro, quando succede a scuola che uno mi butta giù qualcosa per terra, no? Perché non è stato attento, mettiamola così, che non ci sia volontarietà. E questo è quello che, la mia speranza è solo questa. È caduto qualcosa, ha buttato a terra qualcosa che mi ha fatto. Adesso ti alzi e tiri su tutto e lo metti tutto come era prima. Questo è un altro suggerimento che posso darvi per cercare di cioè se ho fatto una ferita devo cercare di curarla. Capite cosa vi sto dicendo? Devo cercare di rimetterla a posto questa ferita, di curarla. Perché le cose possono diventare sempre più pesanti. Allora, ravvedetevi fratelli e sorelle, ravvediamoci. Perché chi rema contro il corpo del Signore, anche se non se ne rende conto, perché questo è il costo, io ho fatto cadere la roba ma senza rendermi conto, pagherà caro l'opposizione a Dio, perché è un'opposizione a Dio, anche se è involontaria. Cioè non è che ti puoi, ti deve opporre proprio anche i volontari, però essendo involontaria possiamo ancora implorare il perdono del Signore. Oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore. Non avevo voglia di venire qui e consumare una giornata così, come tutte le altre, così, vogliamoci bene, che finisca tutto tra la luce e il vino. Io non ce l'ho con nessuno. Come vedete, cerco di prendermi delle responsabilità renderete conto della difficoltà che io ma che male fa, che me ne frega a me? Oh, che mi importa a me? Iatevi, andatevene, chi se ne frega? Guardatevi i cavoli vostri. Questa è la mia fede, io sono il Signore così. Chi non vuole, fratelli e sorelle, chi non vuole e che non si comporta sempre correttamente, va da un'altra parte, non c'è un problema. Se avete dei dubbi che qua, che questo modo di fare, ecco la via stretta. Se questa via è molto stretta, non è un problema. Per me non è un problema, io non ne faccio una questione di numero, mai. Se non vi vado bene io perché è pesante, queste cose sono pesanti, invece noi dobbiamo scardinare le cose che hanno veramente, ci fanno veramente male. Se, non è, se questa cosa qui non va bene, io cercate di riparare assolutamente questi danni che puntano direttamente contro l'edificazione. Non solo i danni fatti, ma anche altre persone che ci sono attorno da tutte le parti che dicono, ma cioè, è tutto il contrario di quello che dice Gesù. Possiamo metterlo, per favore? L'amore non si offende. Da questo vedranno che siete miei discepoli, se ci amiamo. Se invece vedono che io sono offeso nei tuoi confronti. È ovvio, lo capiscono anche, non c'è bisogno che sia scritto nella Bibbia, lo capiscono gli estranei, lo capiscono, che io ce l'ho con te per qualsiasi motivo. Quante volte devo perdonare il mio fratello, Signore? 70 volte 7. Cioè, ma allora cosa abbiamo capito dell'amore di Dio? Ma che cosa abbiamo capito? Ma che ci facciamo fare la Santa Cena? Ma lasciamo perdere, meglio di no. Io stamattina ho deciso di no, per rispetto del Signore. Per non mettere nessuno in imbarazzo. Quindi ognuno dice, ma che le dice per me queste cose? Non lo so. Sono dette in un culto, vedetelo voi. Con questo voglio terminare con qualcosa di che l'ho detto prima, ma torno a ripeterlo. Oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore, sennò, come dicevamo all'inizio, questo cuore diventa duro e poi crepa, fa le crepe e muore. Credetemi che non è facile da parte mia, ma vorrei sempre qualcosa di più spirituale tante volte, no? Perché è bello, no? Perché anche per me, perché se io faccio un culto più spirituale, non che questo non sia spirituale, però mi aiuta, anch'io ho una rivelazione, no? Superiore, ma quando poi, cioè invece, devo invece andare a scavare per capire dove c'è l'interdetto, capisci? È una cosa che potrei evitarmela, mi piacerebbe evitarla, però non ne posso fare a meno. Perché il Signore dice no, non è d'accordo. Cioè, perché non si può andare avanti nell'ipocrisia, non si può andare avanti chiudendo gli occhi col paraocchi e poi come se nulla fosse ci abbracciamo. Io questa ipocrisia mi fa schifo. Questa ipocrisia fa schifo prima al Signore e poi a me, perché io lo amo e penso così. Quindi, questo è quello che penso io, fratelli e sorelle. Il resto non mi può interessare nemmeno. Sapete quante persone mi abbracciano e mi baciano? Esattamente come voi. Ma non perché sono niente e nessuno. No, io non sono niente e nessuno. Non può interessarmi questo. Mi può interessare e lo ritengo poi un abbraccio sincero, solo quando veramente abbiamo messo a posto tutte le cose, abbiamo fatto la volontà del Signore. Dopo solo mi fa piacere avere questo. Allora, state attenti, perché le cose che sono state dette, non so, sono state udite qui e sono state udite in cielo. Se pensiamo e crediamo quello che crediamo. Quello che legherete in cielo è legato in terra, è legato anche in cielo. Questo è. Vi benedica il Signore, ci benedica tutti quanti che ne abbiamo veramente bisogno. E spero che queste cose vengano al più presto chiarite, perché mai più nessuno sospetti che noi siamo delle persone litigiose, che noi siamo delle persone che tanto se litighiamo fra di noi, ma che cavolo mi viene a parlare sta Bibbia, ma buttate da un'altra parte. Occhio, fratelli, che questo è il peccato contro il corpo del Signore. Mi fermo qui per non dire contro lo Spirito Santo e per lasciare la porta aperta. Amen. Amen.